ad alta voce. Valentina Carnelutti legge «Portrait», il ritratto, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi.
Mio padre era un uomo per molti riguardi notevole. Era un artista come ce ne sono pochi, un artista autodidatta di quelli che cercano da sé, senza l'aiuto di maestri o di scuole, le norme e le leggi delle cose, che sono spinti solo dall'ardente desiderio di perfezionarsi e che seguono per cause forse sconosciute a loro medesimi soltanto il cammino indicato loro dall'anima. Era uno di quei fenomeni spontanei che spesso i contemporanei gratificano dell'offensivo epiteto di ignoranti e che non si scoraggiano per gli scherni e gli insuccessi, ma anzi ne traggono un nuovo slancio e presto superano in se stessi le opere medesime che valsero loro quel titolo. In virtù di un potente istinto interiore, egli sentiva la presenza di un'idea in ogni oggetto. Intese da sé il vero senso della frase «pittura storica», capì da sé perché una semplice testa, un semplice ritratto di Raffaello, di Leonardo da Vinci, di Tiziano o del Correggio si può chiamare pittura storica, mentre un enorme quadro di soggetto storico sarà sempre un tableau de genre, malgrado tutte le pretensioni del pittore alla pittura storica. L'intimo sentimento in una con la propria convinzione rivolsero il suo pennello a soggetti religiosi, supremo e più elevato grado del sublime. Egli non aveva ambizioni né suscettibilità, tanto inseparabili dall'indole di molti artisti. Era un carattere forte, un uomo onesto e dritto, persino rozzo, di scorza abbastanza dura, non privo di orgoglio. Si esprimeva sugli uomini in modo condiscendente, ma un tempo tagliente. «Che ci hanno da guardare?» usava dire. «Mica per loro lavoro io. Io non porto i quadri in giro per i salotti. Chi mi capirà mi ringrazierà. Non è da fare una colpa all'uomo di mondo se non capisce niente di pittura. In compenso capisce di carte, sa distinguere il vino buono dal cattivo, conosce i cavalli. A quale scopo un signore dovrebbe saperne di più? Se se ne andasse assaggiando questo e quello, comincerebbe a fare il furbo, e allora davvero non ci sarebbe modo di pararsene. A ciascuno il suo. Ciascuno si occupi di quello che gli compete. Per me è molto meglio uno che dice chiaro e tondo che non capisce niente d'una cosa di quello che fa l'ipocrita, fa finta di sapere ciò che non sa e insudicia così e guasta tutto». Egli dipingeva per un compenso modesto, cioè solo per quanto gli serviva a sostenere la famiglia e a procurarsi la possibilità di lavorare. Nonostante questo non rifiutava mai ad alcuno il suo aiuto, né mancava di tendere una mano soccorrevole agli artisti poveri. Era credente della semplice e devota fede dei padri, e perciò i volti dipinti da lui avevano naturalmente quell'espressione elevata che non potevano raggiungere ingegni anche più brillanti. Infine, con la tenacia del suo lavoro e con la sua fedeltà alla via che s'era egli stesso tracciata, si procurò la stima anche di coloro che lo giudicavano un ignorante e un autodidatta domestico. Gli davano continuamente commissioni per le chiese e il lavoro non gli mancava. Uno di questi lavori gli dava molto da fare, non ricordo più quale ne fosse precisamente il soggetto, so soltanto che ci voleva nel quadro lo spirito delle tenebre. A lungo mio padre rifletté all'aspetto che doveva attribuirgli, voleva impersonare nel suo volto tutto ciò che angoscia e opprime l'uomo. Durante tali riflessioni, più di una volta gli si presentò alla mente l'immagine del misterioso usuraio e pensava allora senza volere: «Ecco chi potrebbe servirmi di modello per dipingere il demonio». Giudicate dunque della sua meraviglia quando una volta, mentre lavorava nel suo studio, sentì picchiare alla porta e vide venire dritto su di lui il terribile strozzino in persona. Mio padre sentì una specie di tremito involontario corrergli per tutto il corpo. «Sei pittore?» chiese senza cerimonie lo strozzino a mio padre. «Pittore», rispose mio padre perplesso in attesa del seguito. «Bene, fammi il ritratto. Io forse morrò presto, non ho figli, ma non voglio morire del tutto, voglio vivere ancora. Sai fare un ritratto che sia proprio come vivo?» Mio padre pensò: «Che c'è di meglio? Lui stesso si propone per diavolo nel mio quadro». Promise. Si misero d'accordo sul tempo e sul prezzo, e il giorno dopo, con la sua tavolozza e i suoi pennelli, mio padre era da lui. La corte chiusa fra alti muri, i cani, le porte, i catenacci di ferro, le finestre ad arcate, i forzieri ricoperti di bizzarri tappeti e infine lo stesso eccezionale padrone di casa che gli sedeva davanti immobile, tutto ciò fece a mio padre una strana impressione. Le finestre, come a farlo apposta, erano tanto ingombre di roba affastellata che lasciavano appena filtrare una tenue luce. «Il diavolo mi porti, che bella luce ha sul viso in questo momento!» fece mio padre fra sé e prese a dipingere con ardore, quasi temendo che quella luce favorevole scomparisse. «Quale forza!» si ripeteva. «Se mi riesce di ritrarlo anche solo in parte, come ora, m'ammazza tutto il mio lavoro precedente. Salterà fuori senz'altro dalla tela se appena un poco sarò fedele alla natura». «Che lineamenti straordinari!» si ripeteva continuamente raddoppiando d'ardore, e già vedeva alcuni tratti risultare sulla tela. Se non che, più si accostava a una completa rassomiglianza, più forte provava un vago senso d'angoscia ed inquietudine di cui egli stesso non si rendeva ragione. Si propose, nonostante ciò, di ritrarre con letterale fedeltà ogni più minuta fattezza ed espressione. Prima di tutto volle portare a compimento gli occhi. In questi occhi c'era tanta forza che sembrava non si potesse neppur pensare di renderli esattamente come erano in natura. Non di meno, andasse come voleva, mio padre decise di inseguire la meno maloro linea e sfumatura, di penetrare il loro segreto. Ma aveva appena cominciato a lavorarci che nell'animo gli sorse una strana ripugnanza, un incomprensibile malessere, tali che dove posare per un poco il pennello. Alla fine non ne poté più. Sentiva che quegli occhi gli si piantavano nell'anima per suscitarvi un'agitazione senza nome. Il secondo e il terzo giorno quest'impressione fu anche più forte, sicché egli ebbe paura. Buttò via il pennello e dichiarò senza ambagi che non poteva continuare il ritratto. Bisognava vedere come cambiò tono a queste parole il terribile usuraio. Gli si gettò ai piedi e lo scongiurò di finire il ritratto, dicendo che da quello dipendeva il suo destino e la sua esistenza sulla terra, che mio padre aveva già col pennello toccate le sue vive fattezze, che se le avesse fedelmente riprodotte la vita sua si sarebbe conservata nel ritratto per forza soprannaturale, che così non sarebbe morto interamente, che aveva bisogno d'essere presente nel mondo. A queste parole mio padre si spaventò. Esse gli parvero strane e terribili al punto che buttò pennelli e tavolozza e fuggì precipitosamente da quella stanza. Il pensiero di quanto era avvenuto turbò mio padre tutto il giorno e tutta la notte, proseguì il pittore B. Il mattino ebbe indietro il ritratto dall'usuraio. Glielo riportò una certa donna, unica persona che quegli tenesse al proprio servizio, la quale dichiarò senz'altro che il suo padrone non voleva il ritratto, che non ne avrebbe dato un soldo e che lo rimandava pertanto indietro. La sera del medesimo giorno mio padre seppe che l'usuraio era morto e che si preparavano a seppellirlo secondo i riti della sua religione. Tutto ciò gli parve indicibilmente strano, ma intanto un sensibile cambiamento si produsse nel suo carattere da allora. Egli si sentiva inquieto e agitato, non avrebbe saputo dire neppur lui perché, e presto si comportò come nessuno si sarebbe aspettato da lui. Da un certo tempo i lavori di un suo allievo avevano cominciato ad attirare l'attenzione di un piccolo cerchio di intenditori ed amatori. Mio padre aveva sempre riconosciuto al giovane del talento e gli mostrava per questo una speciale benevolenza. All'improvviso fu preso da invidia per lui. Il generale interesse, i discorsi che si facevano sul suo allievo gli divennero insopportabili. Finalmente, per colmo di dispetto, seppe che egli aveva commesso un quadro per una fastosa chiesa di recente costruzione. Ciò lo mise fuori di sé. «No, non permetterò che lo sbarbatello trionfi», si disse. «Troppo presto, fratello, hai pensato di poter buttare a mare i vecchi. Ho ancora forza abbastanza, grazie a Dio. Staremo a vedere chi sarà il buttato a mare». E l'uomo retto, onesto, colui che aveva sempre aborrito gli intrighi, si dette alle macchinazioni. Ottenne da ultimo che per il quadro fosse indetto un concorso, sicché anche altri artisti potessero parteciparvi coi loro lavori. Dopodiché si chiuse in camera e si pose a dipingere con ardore. Pareva che volesse raccogliere in quest'opera tutte le sue forze, tutto se stesso, e veramente ne venne fuori una delle sue opere migliori. Nessuno metteva in dubbio che a lui appunto sarebbe toccato il primo posto. I quadri furono presentati e tutti gli altri apparivano al confronto del suo come la notte a petto al giorno. Quando ad un tratto uno dei membri della commissione, un ecclesiastico se non sbaglio, fece un'osservazione che colpì tutti. «In questo quadro c'è senza dubbio il segno di un grande talento», disse. «Ma i volti non sono affatto improntati a santità. Hanno anzi al contrario qualcosa di demoniaco negli occhi. Quasi la mano del pittore sia stata guidata da un sentimento impuro». Tutti guardarono il quadro e dovettero convincersi della verità di quelle parole. Mio padre si precipitò verso la sua tela come per verificare lui stesso l'offensiva affermazione e vide con terrore che a quasi tutte le figure aveva prestato gli occhi dell'usuraio, i quali guardavano con espressione tanto demoniaca e desolante che egli stesso involontariamente ne tremò. Il quadro fu respinto ed egli dové a suo indescrivibile dispetto vedere come il primo posto restasse al suo discepolo. È impossibile descrivere la sua furia quando tornò a casa. A momenti picchiava mia madre, cacciò via i ragazzi, fece a pezzi i pennelli e il cavalletto, staccò dal muro il ritratto dell'usuraio, chiese un coltello e fece accendere il fuoco nel camino con l'intenzione di tagliare la tela a pezzi e di bruciarla poi. In questo atteggiamento lo trovò un amico che entrava nella stanza, pittore anche lui, buontempone, sempre contento di sé, punto sofistico, non chiappanuvole, il quale lavorava allegramente a qualunque cosa gli capitasse e ancor più allegramente si sedeva a una buona tavola. «Che fai? Che cosa vuoi bruciare?» disse egli avvicinandosi al ritratto. «Se non ti dispiace, questa è una delle tue cose migliori. È quell'usuraio che è morto da poco?» «Sì, è una cosa perfetta. Non gli sei mica andato vicino, l'hai proprio preso in pieno petto». Neppure quando era vivo i suoi occhi hanno mai guardato come guardano ora. «Ebbene, staremo a vedere come guarderanno dal fuoco», disse mio padre facendo il gesto di buttare il ritratto nel camino. «Fermati, in nome di Dio», disse l'amico trattenendolo. «Dallo piuttosto a me se proprio non lo puoi patire fino a questo punto». Dapprima mio padre s'ostinò, poi finì con l'acconsentire e il buontempone, estremamente soddisfatto del suo nuovo acquisto, si portò via il quadro. Quando se ne fu andato, mio padre si sentì a un tratto più tranquillo, proprio come se insieme a quel ritratto gli avessero tolto un peso dall'anima. Egli stesso si meravigliò allora dei suoi bassi sentimenti, della sua invidia e del cambiamento manifesto del suo carattere. Ripensando alla sua condotta si rattristò nell'anima e non senza un'intima afflizione disse «No, Dio m'ha punito. Il mio quadro ha subito un affronto più che meritato. Esso era stato concepito al solo scopo di perdere un fratello». Il sentimento infernale dell'invidia aveva guidato il mio pennello e un sentimento infernale doveva per forza il quadro rispecchiare. Egli andò tosto a cercare il suo antico allievo, lo abbracciò forte, gli chiese perdono e si sforzò con ogni mezzo di fargli dimenticare la propria colpa. Ricominciò a produrre serenamente come prima le sue opere, ma la sua fronte divenne più pensosa. Egli pregava di più, taceva più spesso e non si esprimeva più con asprezza sugli uomini. La stessa rozzezza esteriore del suo carattere si mitigò alquanto. Presto una circostanza lo scosse anche più profondamente. Da molto tempo non s'era veduto con quel suo collega che aveva preso il ritratto. Già mio padre si preparava ad andarlo a trovare quando egli stesso gli capitò a casa improvvisamente. Dopo qualche parola e qualche domanda da una parte e dall'altra, il collega disse «Ebbene, fratello, mica per nulla volevi tu bruciare quel ritratto. Il diavolo se lo porti, c'è lì qualcosa di terribile. A me le streghe mi fanno ridere, ma se credi in Dio, lì dentro c'è uno spirito maligno». «Come?» disse mio padre. «È così, appunto, che da quando me lo appesi in camera mi saltò addosso una tale angoscia. Mi veniva quasi la voglia d'ammazzare qualcuno. In vita mia non ho mai conosciuta l'insonnia e allora invece conobbi non solo l'insonnia, ma certi sogni. Io stesso non so poi se fossero sogni o qualcosa d'altro. Uno spirito folletto pareva volermi soffocare e sempre m'appariva il dannato vecchio. Insomma, non ti posso descrivere la mia condizione, non m'era mai capitato niente di simile». Durante tutto questo tempo errai come un insensato, provavo una specie di paura e mi pareva d'essere nella spiacevole attesa di qualche cosa. Sentivo di non poter dire a nessuno una parola allegra e sincera, proprio come se una spia mi stesse continuamente alle costole. E solo quando detti il ritratto a mio nipote, che me l'aveva chiesto, sentii all'improvviso come se mi fossi liberato di un peso. All'improvviso mi risentii allegro, come mi vedi. Su via, fratello, hai fatto un vero diavolo tu. Mio padre era stato ad ascoltare questo racconto con grande interesse. «E il ritratto adesso ce l'ha tuo nipote?» «Ma che nipote, non ci ha resistito», disse il buontempone. «Certo, l'anima stessa dell'usuraio ci si è stabilita dentro. Egli salta fuori della cornice, passeggia per la camera. Quello che racconta mio nipote è addirittura incredibile. Io l'avrei preso per un pazzo se non avessi sperimentato io stesso qualche cosa di simile. Sicché l'ha venduto a non so che collezionista, il quale non l'ha potuto neanche lui sopportare e a sua volta l'ha rifilato a qualcun altro». Questo racconto fece una grande impressione a mio padre. Egli ci pensò molto, cadde in ipocondria e alla fine si convinse fermamente che il suo pennello era servito d'arma al demonio, che in parte la vita dell'usuraio s'era veramente, in qualche misterioso modo, comunicata al ritratto e che egli andava ora tormentando così gli uomini, ispirando loro impulsioni demoniache, stornando gli artisti dalla loro strada, suscitando i terribili tormenti dell'invidia, eccetera. 3 disgrazie capitate poco dopo, 3 morti improvvise, della moglie, della figlia e d'un figliuolo in tenera età, gli parvero un castigo del cielo ed egli decise di abbandonare il mondo. Appena io ebbi compiuti i 9 anni, mi mise all'Accademia di Belle Arti e, pagati i propri debiti, si segregò in un solitario chiostro, dove presto si tonsurò e divenne monaco. Ivi, con l'austerità della vita, con la vigile osservanza di tutte le regole monastiche, stupì l'intera comunità. Il priore del convento, avendo udito della sua eccellenza nella pittura, gli chiese di dipingere l'immagine grande per la chiesa. Ma l'umile frate, bellamente, rispose che si sentiva indegno di prendere il pennello, visto che l'aveva profanato, che egli stesso doveva con la fatica e le privazioni purificare la propria anima prima d'esser degno di intraprendere una tale opera. Non vollero fargli violenza. Egli medesimo s'adoperava in tutti i modi perché la vita monastica gli riuscisse più dura. Infine, neppur questo gli bastò, e assetato di maggiori rigori, col permesso del priore, si straniò nel deserto, onde essere completamente solo. Là si costruì una cella di rami d'albero, si nutriva di radici crude, trasportava sulle spalle pietre da un luogo all'altro, rimaneva dall'alba al tramonto sempre nel medesimo posto con le braccia levate al cielo, recitando ininterrottamente preghiere, insomma pareva ricercare tutti i possibili esercizi d'umiltà, e dette prova d'un disprezzo tale di sé, quale trova riscontro forse soltanto nelle vite dei santi. In tal modo, a lungo, durante parecchi anni, egli macerò il proprio corpo, temprandolo nello stesso tempo con la forza vivificatrice della preghiera. Finalmente un giorno tornò al convento e disse con fermezza al priore: «Ora sono pronto. Se piace a Dio, compirò la mia opera». Il soggetto da lui scelto fu la Natività. Un intero anno attese egli a questo quadro, senza uscire dalla sua cella, appena nutrendosi di rustico cibo, pregando senza posa. In capo all'anno il quadro era pronto. Esso era davvero un miracolo del pennello. Occorre dire che né i frati né il priore si intendevano molto di pittura, non di meno tutti furono colpiti dalla straordinaria espressione di santità delle varie figure. Il senso di divina rassegnazione e la mitezza del volto della Vergine chinata sul bambino, la profonda pensosità degli occhi del divin figliuolo, che già parevano penetrare l'avvenire, il silenzio solenne dei re colpiti dal divino portento, prostrati ai suoi piedi, e infine la santa ineffabile calma di cui era soffuso l'intero quadro, tutto ciò si svelava in una tale armoniosa potenza di bellezza che l'effetto era magico. L'intera comunità cadde in ginocchio davanti alla nuova immagine e il priore commosso esclamò: «No, non può un uomo dipingere un simile quadro col solo aiuto dell'arte umana. Un santo potere ha guidato dall'alto il tuo pennello e la benedizione del cielo è scesa sull'opera tua». In quel tempo io terminai i miei studi all'Accademia, riportai una medaglia d'oro e insieme con essa la lieta prospettiva d'un viaggio in Italia, il sogno più bello d'ogni artista di 20 anni. Non mi rimaneva che prender congedo da mio padre, che non vedevo ormai da 12 anni. Confesso che il suo aspetto medesimo m'era da molto tempo uscito di mente. Avevo sentito qualcosa dell'austera santità della sua vita e mi immaginavo già di trovare un romito incartapecorito, estraneo a tutto del mondo che non fosse la sua cella e le sue preghiere, macerato, disseccato dai digiuni e dalle veglie. Ma quale non fu la mia meraviglia quando mi vidi invece davanti un bel vecchio, dall'aspetto quasi divino. Delle sue vigilie non si scorgeva neppur traccia sul suo viso, che brillava della luce d'un'allegrezza celeste. La barba, candida come neve, e i fini, quasi aerei capelli dello stesso colore d'argento, gli si spandevano pittorescamente per il petto e per le pieghe della tonaca nera e cadevano fino al cordone che cingeva il suo umile abito monastico. Ma più di tutto mi meravigliò l'udire dalle sue labbra di tali parole e pensieri sull'arte che, lo confesso, a lungo li serberò nell'anima, così come sinceramente vorrei facessero tutti i miei confratelli. «T'aspettavo, figlio mio», disse egli quando chiesi la sua benedizione. «Tu hai davanti a te una strada sulla quale d'ora innanzi correrà la tua vita. La tua strada è pura. Non te ne allontanare. Tu hai ingegno. L'ingegno è il più prezioso dono di Dio, non lo sciupare. Studia. Persegui tutto quanto vedi. Rendi ogni cosa soggetta al tuo pennello, ma di tutto sappi ritrovare l'intimo senso e soprattutto sforzati di raggiungere l'alto segreto della creazione. Beato l'eletto che lo possiede. Per lui non v'è soggetto troppo umile in natura. Nell'insignificante l'artista creatore è grande come nel grande. Nello spregevole non vi è per lui nulla di spregevole, poiché insensibilmente ne traspare la sua nobile anima, e già lo spregevole ha preso un alto senso, poiché è passato attraverso il purgatorio di quell'anima. Un'allusione alla patria celeste è racchiusa per l'uomo nell'arte, e però soltanto essa è la cosa più alta che si dia. E di quanto una pace trionfale supera ogni terrena agitazione. Di quanto la creazione e la distruzione, di quanto un angelo con la sola innocente purezza della sua anima luminosa supera le incalcolabili forze e le orgogliose passioni di Satana. di tanto supera ogni cosa che si dà al mondo l'inclita creazione dell'arte. Tutto sacrificale ed amala di tutta la tua passione, non della passione che è terrestre e concupiscenza, ma di una passione calma, celeste. Senza di essa non ha valore l'uomo di levarsi dalla terra e non rende i dolci suoni che tranquillano, poiché per tranquillare e pacificare tutti scende fra noi l'inclita creazione dell'arte. Essa non può indurre l'animo alla mormorazione, ma come risonante preghiera in eterno tende a Dio. Ma vi sono momenti, cupi momenti. Egli s'arrestò e io notai che il suo chiaro volto s'era un tratto rabbuiato, quasi una nube improvvisa vi fosse corsa. «C'è un avvenimento nella mia vita», disse egli. «Finora non posso capire chi fosse quella strana figura la cui immagine io ritrassi. Era certo una diabolica apparizione. Il mondo, lo so, nega l'esistenza del diavolo e dunque non parlerò di questo. Dirò soltanto che dipinsi quell'immagine con ripugnanza. Non provai durante quel tempo nessun amore per il mio lavoro. Pure volli farmi violenza e spietatamente soffocando i moti del mio animo essere fedele alla natura». Ma quella non fu un'opera d'arte. E però i sentimenti di chiunque la guardi sono sentimenti di rivolta, di rovello, non quelli che genera l'artista. L'artista, infatti, anche dal rovello respira pace. M'hanno detto che questo ritratto corre di mano in mano, suscitando funesti sentimenti. Nell'artista l'invidia, una cupa avversione per il suo confratello, trista brama di persecuzione ed oppressione. Ti preservi l'Altissimo da tali passioni. Non v'è nulla di più terribile. Meglio soffrire noi stessi l'amarezza di tutte le persecuzioni che infliggerne ad altri una sola. Salva la purezza dell'anima tua. Chi racchiude in sé la fiamma dell'ingegno deve essere più puro nell'animo di chiunque altro. A un altro molto si può perdonare, a lui no. Uno uscito di casa in abito da festa, se appena si imbratti d'una sola pillacchera schizzata da una ruota, tosto la gente lo circonda, lo mostra a dito e commenta la sua sudiceria, mentre non s'accorge quella stessa gente delle tante macchie sugli abiti comuni degli altri passanti, poiché sugli abiti di tutti i giorni le macchie non si notano. Egli mi benedisse e mi abbracciò. Mai nella mia vita ero stato così nobilmente commosso. Con venerazione, con un senso più che filiale, mi strinsi al suo petto e baciai i suoi sparsi capelli d'argento. Una lacrima brillò nei suoi occhi. «Esaudisci, figliolo, questa mia preghiera», disse egli al momento di separarci. «Forse t'avverrà di ritrovare il ritratto di cui ti ho parlato. Lo riconoscerai d'un subito agli straordinari occhi e alla loro disumana espressione. Distruggilo allora, a qualunque costo». Giudicate voi stessi se avrei potuto non promettere con giuramento di esaudire una tale preghiera. Durante 15 interi anni non mi capitò mai di trovare qualcosa che rassomigliasse anche da lontano alla descrizione fattami da mio padre. Quando improvvisamente a questa vendita... Qui il pittore, senza aver finita la frase, si volse alla parete per guardare ancora una volta il ritratto. Il medesimo movimento fece in una l'intera folla degli ascoltatori, cercando con gli occhi la straordinaria immagine. Ma con somma meraviglia di tutti, sulla parete non se ne scorgeva più traccia. Un indistinto brusio e mormorio corse per la folla, quindi si udì chiaramente la parola «rubato». Qualcuno era riuscito a sottrarre il ritratto, approfittando della circostanza che l'attenzione di tutti era volta al racconto. E a lungo ancora gli astanti restarono perplessi, non sapendo se avevano davvero veduto quegli occhi terribili o se fosse invece stata solo una visione, balenata un istante ai loro sguardi, stanchi d'aver per tanto tempo contemplato vecchi quadri.